Bene, siamo tornati, ultimissima parte di Maracanã. Attenzione, sarà una parte un po' particolare perché adesso in questo momento live con Marco Biasucci andremo ad affrontare un po' qualche questione di mercato.
Sì.
E poi l'ultimissima parte abbiamo fatto, ve lo dico, un collage di tutti, diciamo così,
i migliori momenti
di oggi che dedichiamo a Giampiero Galeazzi. Abbiamo raccolto tante cose, tanti commenti, e li risentirete tutti nell'ultima parte a partire dalle 16.30 fino alle 17, per poi, diciamo, dare la linea a Stadio Aperto con Niccolò Ceccarini e Francesco Benvenuti, che vi accompagneranno poi fino alle ore 20 con tutte le anticipazioni. Andremo anche a un collegamento live con lo Stadio Olimpico insieme a Raimondo De Magistris, quindi state con noi perché che, insomma, il lungo pomeriggio prosegue. Allora, Marco, andiamo a presentare i prossimi ospiti. Allora, comincio dal un amico che non sentiamo da un po' della radio, Claudio Pasqualin. Ciao Claudio, ben trovato, è un piacere risentirti.
Ben trovato Claudio.
Sono qui, ben trovati a voi, per quanto mi abbiate involontariamente raggelato, perché temo che abbiate citato Galeazzi, perché ecco, vedi. È veramente, è per me un colpo durissimo, perché lo consideravo veramente un amico, insomma, e sono rimasto e ancora sono, come forse sentite, un po' scosso insomma da sta cosa.
Eh sì, Claudio.
Comunque bisogna andare avanti.
No, Claudio,
niente,
poi se vuoi lasciare un tuo personale ricordo e pensiero, noi oggi abbiamo avuto tantissimi ospiti che nel corso del pomeriggio, nel parlare di calcio, abbiamo aperto con questa purtroppo triste notizia, e ognuno degli intervenuti ha lasciato un pensiero, un ricordo, quindi se lo vuoi fare, fallo tranquillamente, sai che questa è casa tua, non c'è problema.
Ma no, sono ricordi tutti, come dire, di momenti gaudenti della vita, no? Perché quello era il Giampiero che io conoscevo, e quello è il Giampiero che mi piace ricordare, insomma, ecco, diciamo così, la gran festa che si faceva nelle occasioni nelle quali ci si incontrava, metti la partita della nazionale piuttosto che una partita importante nella quale io seguivo i miei assistiti e lui faceva il suo lavoro di cronista, no? Certo è che certi incontri in Friuli, laddove il vino si può dire di tutto, ma non che scarseggi, ricordo certe serate friulane, insomma.
Che bello.
E il suo essere così gaudente, con grande spontaneità e grande gioia di tutti noi che con lui festeggiavamo qualcosa, e nella vita bisogna anche festeggiare, bisognerebbe. Anche se questi purtroppo non sono tempi, e poi a renderli ancora più cupi contribuiscono notizie come quella che mi avete appena dato, come si usa dire. Finisco dicendo: Giampiero, ti sia lieve la terra, come bisogna dire in questi casi.
Grazie Claudio. Tra l'altro, guarda, ti dico al volo, ti prendo un messaggio al 331 82 00 213. Buongiorno a tutti voi, vorrei porre le mie condoglianze al grande Giampiero Galeazzi, alla famiglia, e farvi complimenti per la vostra trasmissione. Io, se posso, vorrei ricordare Galeazzi alla fine del primo tempo della famosa partita Napoli-Milan, quando alla fine di quei 45 minuti andò verso la porta e fece vedere dove Maradona segnò il pari su calcio di punizione. Mirko dalla Svizzera, grazie Mirko. Allora vado a salutare anche Niccolò Schira. Ciao Niccolò, ben trovato.
Ciao a tutti, mi associo al ricordo di Giampiero Galeazzi, che avevo avuto modo di conoscere, tra l'altro, insomma, sempre gentile e disponibile, soprattutto con noi giovani cronisti. Un personaggio come lui, un totem della nostra professione, un maestro che avrebbe magari potuto tirarsela come fanno molti, invece personalmente con me è sempre stato disponibile, dandomi anche dei consigli, e ho avuto piacere, insomma, di intervistarlo e chiacchierare con lui tante volte di calcio e anche di ciclismo, e quindi insomma è stato sicuramente un privilegio e un onore. E poi tra l'altro ci ha lasciato oggi un grande direttore sportivo, un grande talent scout come Ermanno Pieroni, che tra l'altro insomma anche lui conoscevo molto bene, quindi purtroppo per il mondo del calcio immagino conoscesse benissimo anche l'avvocato Claudio Pasqualin, insomma, sono due perdite pesanti per chi fa il nostro mestiere, per chi si è interfacciato comunque con questi personaggi che hanno lasciato il segno, ognuno dei loro ruoli, facendo grandi cose.
Assolutamente. E poi vado a dare anche il buon pomeriggio con noi Lorenzo De Santis, procuratore sportivo di Intermediario Internazionale attivo in Argentina. Ciao Lorenzo, ben trovato.
Ciao, grazie a voi per l'invito.
Allora, intanto grazie naturalmente anche per queste vostre testimonianze. Lorenzo, parto subito al volo con te, così poi sento sia Claudio che Niccolò. Si parla molto di Alvarez in questo momento, cioè, si parla di un blitz della Juve, però la Fiorentina non molla, c'è anche l'Inter. Che cosa ci puoi dire di questo giocatore che insomma piace moltissimo tutte le big sull'ultima stella argentina? Quindi ti chiedo subito un po' la descrizione di questo giocatore, questo che insomma stanno cercando molti club, tra cui le squadre italiane.
Sì, per dare un po' anche le proporzioni poi del fenomeno della situazione, vi posso dire che in Argentina non si registrava un entusiasmo di stampa, di opinione pubblica del genere dai tempi di Lautaro Martinez. Quindi parliamo ormai di 4 anni fa, parliamo di un giocatore che, nonostante la giovanissima età, compirà 22 anni a gennaio, è un giocatore che ha già una buona esperienza, ha esordito 3 anni fa nella finale del Siglo col Boca a Madrid, nonostante la giovane età ha già vinto una Coppa Libertadores, una Recopa, una Coppa America, una Coppa Argentina. Quindi insomma è un giocatore che, oltre a questi dati qua, sta aggiungendo e sta aggiornando continuamente i suoi numeri, perché al di là dei 4 gol segnati l'ultimo fine settimana col Patronato, è un giocatore che si fa trovare spesso presente in zona gol e in zona assist. È un giocatore forte, è un attaccante moderno, secondo me dal profilo europeo, perché è in grado di giocare in più di una posizione, è bravo tecnicamente, gioca con la squadra, è un giocatore furbo, svelto, rapido. Quindi è veramente a oggi, non solo in ambito argentino ma in ambito sudamericano, la stella nascente, l'astro nascente, comunque l'uomo copertina del mercato.
Lorenzo, quindi, che posizioni può occupare però del fronte offensivo, per avere così, quella è quella più che è congeniale a lui? E poi sentiamo anche Niccolò Schira e Claudio Pasqualin.
Io guarda, credo realmente che lui è un giocatore che può fare benissimo da falso 9, può fare bene da seconda punta, ha fatto l'esterno, anche se secondo me per caratteristiche lo vedo più vicino alla porta, perché è un giocatore che sente la porta, è un giocatore che ha i gol nei piedi. Quindi io credo che poi per tante squadre italiane che giocano anche nel nostro campionato con attaccanti che si scambiano senza stare punti di riferimento, questo è un giocatore ideale.
Niccolò Schira, qual è la situazione intorno a questo calciatore?
C'è una vera e propria asta internazionale che si sta accendendo intorno a questo ragazzo, perché come giustamente sottolineavate, le big italiane, Milan l'ha fatto seguire direttamente da Geoffrey Moncada nelle scorse settimane, la Juve, la Fiorentina, Burdisso stravede per questo giocatore, ma c'è forte anche l'Ajax, l'Aston Villa, si è mosso l'Atletico Madrid, insomma, anche perché poi c'è Lorenzo che conosce benissimo il calcio argentino. Più passano le settimane, più Julian Alvarez continua ad incantare. Di fatto sta trascinando il River con le sue giocate alla vittoria del campionato, e quindi inevitabilmente l'interesse sale. Contrattualmente ha una situazione vantaggiosa perché scade il suo contratto il 31 dicembre del 2022, però attenzione perché il River è sotto elezioni, ci saranno le elezioni, vedremo anche chi vincerà, chi sarà il nuovo proprietario, chi comanderà in casa River Plate, chi si occuperà di mercato, e vedremo soprattutto se Julian Alvarez deciderà, per aiutare il River, magari di allungare un pochino il suo contratto e quindi di far sì che il River non si trovi con l'acqua alla gola, perché è vero che c'è una clausola rescissoria, ma è vero anche che avvicinandosi alla scadenza del contratto difficilmente poi il River può andare a incassare 25 milioni di dollari. Ecco perché ci sono degli step importanti nei primi 15-20 giorni di dicembre che ci diranno molto sul futuro di questo ragazzo, che ovviamente è il talento più luminoso in questo momento del calcio argentino.
Claudio, è un obiettivo che vedi vicino più a chi? Cioè, quale potrebbe essere la direzione di questo in Italia? Parliamo.
Ma guarda, ti confesso, ho una conoscenza relativa, diciamo così, del mercato sudamericano, no? Della serie, non si può far tutto nella vita, insomma. So che ci sono dei talenti veri e che c'è una caccia ai medesimi già in atto, e che
la Juve si sta muovendo, no? su quella parte lì con Caio Giorgi, si sta muovendo in quel tipo di
sì,
mercato.
Infatti ecco, stavo per citare la Juve come molto presente su quelle realtà, no? Poi nel caso in specie francamente non ho notizie attendibili.
E vengo da te, Claudio, invece su un'altra questione. Marco, vuoi aggiungere qualcosa, una domanda, curiosità?
Assolutamente, sono d'accordo con tutto quello che è stato detto. Giocatore molto molto interessante, profili molto molto interessanti per il calcio argentino, sì.
Allora, Claudio, invece riparto un attimo dalla vicenda Insigne, perché poi è una di quelle che con Nicolò Schieri abbiamo affrontato più volte in questi giorni. Le parole dell'agente Pisacane di qualche giorno fa sono state abbastanza importanti, no? Dice: non è vero che ci è stato offerto quel tipo di cifra, di meno, e quindi si apre ancora questa, cioè va avanti questa querella relativa al giocatore.
Sì, va avanti ed è destinata ad andarlo per un po', io ritengo, perché adesso si è complicata, diciamo così, la situazione relativa ai cosiddetti parametro zero, atteso che in qualche maniera questo costo zero è una sorta di finzione giuridica, perché in realtà autorizzati in ciò dagli stessi regolamenti federali e dagli stessi regolamenti FIFA, prima che federali nel senso di FIGC, ci sono giustamente o no, questo dipende dal volere politico al riguardo, queste figure che sono tout court e in ogni caso chiaramente definite intermediari, che possono determinare un prezzo che va oltre quelle che erano le abitudini, le usanze e anche le regole prima della loro istituzione, o meglio dell'apprezzamento della loro figura. Mentre il procuratore di una volta doveva essere per regolamento pagato solo e unicamente dal calciatore, e quindi questi erano denari che non uscivano dall'economia del calcio, e in ogni caso portavano al coinvolgimento del club e alla creazione del conseguente balzello sovratassa che al giorno d'oggi può essere definito il cosiddetto il compenso per il mediatore, che sto cercando adesso di ricordarmi il termine, che in questo momento mi sfugge, si parla della commissione.
Commissione, no? Commissione.
La commissione era un termine pronunciato, perché nella pratica non esisteva, no? Invece l'istituzionalizzazione e la valorizzazione della figura del mediatore, che vede responsabili tutti fuorché i mediatori medesimi, i quali fanno con legittimo impegno, spero per loro, ma sicuramente è così, soddisfazione anche economica la cosa. Invece la federazione, diciamo, ha creato il mostro e ora se ne lamenta, no? Perché c'è questa complicanza,
certo,
adesso,
certo,
che viene a interferire nel cosiddetto mercato, rendendolo a volte imponderabile, perché non sempre viene perseguito l'interesse dell'atleta, ma a volte entrano in gioco altro tipo di fattori.
Nicolò Schieri, situazione Insigne, ne abbiamo parlato ampiamente anche ieri, anche nei giorni passati, si procede, si va avanti, però ecco, rimane un po' sempre
distante. Rimane lo stallo, al netto poi delle versioni che non coincidono, perché il procuratore racconta determinate cose, dal Napoli ne filtrano altre, quindi ovviamente bisogna un pochino poi registrare il tutto, mettere insieme i pezzi del puzzle e fare un po' il minestrone. Certamente Insigne ha l'ultimo grande contratto della carriera, perché lo dice la carta d'identità, ha già 30 anni, va per i 31, vuole monetizzare il più possibile. Il Napoli ovviamente non è di questo avviso, non vorrebbe andare oltre le cifre attuali, il procuratore ha detto che gli è stata offerta la metà, in realtà poi non è proprio la metà, con i bonus alla fine sono le stesse cifre attuali, quindi poi ovviamente ognuno tira l'acqua al proprio mulino. È chiaro che siamo in una situazione complicata, diceva giustamente bene prima anche l'avvocato Claudio Pasqualin, c'è anche il discorso delle commissioni, perché ad esempio nel caso di Insigne c'è un bonus firma di 7 milioni alla firma, che è tra premio al giocatore, commissione, chiamatela come volete, sì. Insomma, è un investimento comunque importante in questo momento. De Laurentiis non vuole concedere, certo, al giocatore, così come non vuole concedere al giocatore anche la questione dei diritti d'immagine, che Insigne vorrebbe totalmente al 100% gestire lui in prima persona, mentre sinora sono sempre stati gestiti invece al 100% dal club. Quindi la situazione è complessa, non vedo Insigne però onestamente in MLS eccetera, come si sta dicendo nelle ultime ore, credo che lui aspetti qualcosa in Europa, vediamo se in Premier League, perché anche la pista Inter non ho conferma onestamente dall'Inter, me la smentiscono, quantomeno me la raffreddano in maniera importante, e poi tatticamente comunque nel 3-5-2 di Inzaghi
è un po'
qualche giorno fa si parlava anche di Roma, possibile?
Roma e Insigne.
Qualche giorno fa, 3 giorni fa, si parlava di Roma.
Sì, già tatticamente per come gioca Mourinho 4-2-3-1 ci starebbe meglio. Poi non so se la Roma ha voglia di fare quel tipo di investimenti. Comunque adesso se andiamo a vedere poi gli acquisti dove la Roma ha speso tanto, recentemente ha speso per dei giocatori comunque futuribili, perché poi se vai a vedere la carta di identità, Vigna, Abraham e tutta gente under 25, Insigne sarebbe una situazione differente. Vediamo, io credo che in questo momento lui aspetti il Napoli, nel senso che poi è un po' una partita a scacchi, perché comunque Insigne non è che vorrebbe andare via da Napoli, vorrebbe rinnovare a Napoli alle sue condizioni. Il Napoli non è che vorrebbe mandare via Insigne, il Napoli lo terrebbe anche, ma ovviamente vuoi perché c'è stata la pandemia e quindi gli introiti sono diminuiti, vuoi perché negli ultimi 2 anni il Napoli non si è qualificato alla Champions League, e sappiamo per una società cosa significa non fare la Champions League, significa pronti via avere 40-50 milioni in meno di introiti, vorrebbe rinnovare delle cifre più contenute. Secondo me sarà una telenovela che ci regalerà comunque vada ancora parecchie puntate in queste settimane, in questi mesi.
Voglio chiedere a Lorenzo De Santis, perché siamo quasi in chiusura. Lorenzo, questo calciatore Alvarez che abbiamo prima con te presentato e spiegato un po' anche i ruoli eccetera, è pronto per il campionato italiano, quello europeo, o ancora secondo te sarebbe il caso di rimanere un altro po' in Argentina?
No, è chiaro che le perplessità del giocatore e dell'entourage sono legate soprattutto al fatto che tra 12 mesi ci sarà il mondiale, quindi è chiaro che poter rimanere come adesso nel giro della nazionale, poter giocare con continuità a River, del quale la stella indiscussa, è un punto acquisito. Non ci dimentichiamo che tutti i grandi giocatori che sono arrivati dal Sud America, penso a Lautaro Martinez e non solo, pensiamo anche a Osimhen che aveva esperienza di campionato francese, inevitabilmente e fisiologicamente hanno bisogno di qualche mese di adattamento al nostro campionato. Detto questo, però, a mio avviso questo è un giocatore che non solo sarebbe da andare a prendere a giugno, ma sarebbe da cercare di anticipare a gennaio l'acquisto del giocatore, per anticipare la concorrenza, e perché, ripeto, io sono convinto che abbia tanti punti in comune con Lautaro Martinez, che un giocatore a me piace tantissimo, e nel modo di giocare, nella considerazione che ha in questo momento, e credo veramente che per le cifre di mercato che girano oggi, 25 milioni di dollari, che sono 20 di euro, ci sono poi le commissioni del 24%, ma insomma parliamo di una cifra che per un attaccante di questa età e questa prospettiva, secondo me, sono un assegno circolare.
L'ultima e vi saluto, parto da Claudio Pasqualini. Claudio, ti aspetti nel mercato di gennaio un movimento particolare da parte di quale squadra?
Ma di quale, verrebbe da dire, ovviamente di solito si muovono quelle che non sono completamente soddisfatte di quello che hanno fatto sino ad oggi, ovviamente verrebbe da dire che la Juve dovrà in qualche maniera muoversi, che la Juve più di altre avrebbe bisogno di ritocchi, ma il livello Juve è talmente alto, per così dire, trovare, voglio dire in altri termini, giocatori da Juve è così difficile che non si sa bene se riuscirà effettivamente a vivacizzare, come dire, la sua stasi, e quindi ovviamente si pensa, che so, a Vlahović, no? Per esempio, ma sono discorsi così ancora campati un po' in aria, insomma. Certo è che ci sono situazioni come quelle di Vlahović, quella di Insigne ancora non è a quel livello, ovviamente, che, come dire, saranno frizzanti ed eccitanti al punto che bisognerà monitorarle con grande attenzione. Ma se devo dire di una squadra che avrebbe bisogno di qualche innesto, di qualche cambiamento, non posso che dire la Juve, sottolineando anche le difficoltà che avrà in uscita e di Ramsey, per esempio, insomma, che certo, è la ragazza Juve, della belle figlia, certo. E tutti la vogliono, ma nessuno la figlia.
Nicola Schira, sei d'accordo anche tu, oppure ti aspetti qualcosa di diverso?
No, su Ramsey sono d'accordo, in questo momento non ha mercato. Arthur oggi ha cambiato procuratore, vedremo se il cambio di agente, il passaggio nella scuderia di Federico Pastorello possa evidentemente cambiare i tracciati del suo futuro, perché è un altro giocatore che la Juve comunque ha messo sul mercato e non ritiene al centro del progetto. Ovviamente è stato pagato tanto, o quantomeno è stato pagato il famoso scambio con Pjanic, è stato fatto a delle cifre molto importanti di bilancio, e quindi per non fare minusvalenza dovresti fare magari un prestito con obbligo tra uno se non due anni, in modo da provare comunque a economicamente non fare dei disastri dal punto di vista bilancistico, magari in Inghilterra, magari in Portogallo, mercati che Pastorello sta frequentando molto. Ma sicuramente è chiaro che, come dicevate giustamente bene prima, la Juve necessita di un'iniezione di qualità a centrocampo, e poi sono d'accordo con l'avvocato Pasqualini, sono d'accordo anche con quello che diceva Lorenzo De Santis. Julian Alvarez convierebbe prenderlo a gennaio, perché se continua così, per tanti motivi, poi c'è il rischio veramente che l'asta diventi sempre più selvaggia, il prezzo salga, e a quel punto poi il potere economico di società inglesi, di altri club, sia più forte rispetto a quello del calcio italiano.
Magari lo prendi e lo lasci lì.
Anche potrebbe essere un'ipotesi. Lorenzo, proprio a chiudere con te, De Santis, invece sul mercato sudamericano, chi vedi che si possa muovere invece in un certo modo?
Di squadre italiane intendi?
Sì.
Ma guarda, io mi aspetto, non so da quale mercato, ma mi aspetto molto dalla Roma, da questo mercato.
Ah.
Perché al di là delle parole di Mourinho, credo che sicuramente servano tre giocatori, che sono un Vise Karsdorp, un centrale difensivo da alternare a Mancini e Ibañez, perché comunque Smalling ha problemi reiterati, con Bulla ha palesato grandi difficoltà. Il butta fuori da mettere davanti alla difesa, che può essere Zaccaria, che era stato indicato in Sciaca all'inizio da Mourinho, e un attaccante forse, perché Borja Majoral credo andrà alla Fiorentina. Quindi mi aspetto una rivoluzione alla Roma, anche perché comunque quando prendi Mourinho gli fai 3 anni di contratto, bisogna poi, no, prendere tutto il pacchetto. Quindi credo che insomma la Roma dovrà fare molte cose, e credo più dal mercato europeo, anche perché se vogliamo andare a cercare qualcosa di pronto si può sbagliare poco.
Assolutamente, io vi voglio ringraziare tantissimo per essere stati con noi per questo approfondimento. Grazie a Claudio Pasqualina, a Niccolò Schira e a Lorenzo De Santis. A presto e buon proseguimento. Grazie mille.
A presto, a voi, ciao.
Grazie ancora. Grazie ancora. Marco, siamo arrivati al termine di questa puntata. Adesso noi vi lasciamo con un meglio che è stato confezionato, dedicato a Giampiero Galeazzi. Tutti un po' i commenti che abbiamo raccolto oggi in questa giornata, che ha visto così salutare un grande che ci ha accompagnato in un momento storico di calcio molto bello, con grandissimi protagonisti della Serie A, da Zico, Platini, Maradona, Rummenigge, insomma tantissimi, e quindi ci tenevamo un po' a fare una sorta un collage di quello che abbiamo sentito oggi con grandi, diciamo, protagonisti, da Massimo Caputi, De Luca, Padovan, Terruzzi, Brambati, con dei ricordi di Gennaro, Tacchinardi, lo stesso Claudio Pasqualini che abbiamo sentito adesso. Vi lasciamo a questo bel ricordo, noi ci risentiamo lunedì a partire dalle ore 13 con Maracanà. Non vi scordate l'appuntamento di lunedì sera alle 21:30, vi lascio poi a Stadio Aperto, state su TMV Radio, ciao.